Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone.
E bentrovati da Antonella Palermo.
Oggi vogliamo raccontarvi una storia, ed è una storia tra l'altro di una persona che ci è veramente profondamente cara, perché, come ripeto in occasione appunto dei nostri incontri, per me è stata veramente un po' la madrina del programma dedicato ai libri, perché la mia prima intervista la feci proprio con lei, per cui è veramente con molto affetto e con molta gratitudine che ritorno ad incontrare Maria Luisa Spaziani, che è una scrittrice, una poetessa di altissima levatura, di cui è appena uscito per Mondadori, soltanto da pochi mesi, un meridiano dedicato a tutte le poesie appunto della sua produzione. Che cosa significa per lei l'uscita appunto di questo volume?
Indubbiamente i meridiani di Mondadori sono il punto di arrivo, di speranza di tutti i poeti italiani. E io ci avevo pensato sì e no, nel senso che non stavo fibrillando l'idea che lo facessero. Però quando l'ho saputo ho detto: ah, ecco, giusto, è giusto che sia arrivato. E forse avrebbe dovuto arrivare leggermente prima, che non è la mia età, comunque è arrivato. Ed è un modo meraviglioso per catturare un'altra fetta di pubblico. Perché, come io cerco di fare con i vari, diciamo, generi letterari che ho toccato, e cioè la poesia, la prosa, il teatro, la critica, eccetera, eccetera, e cerco di cambiare un po' editore a seconda i generi, proprio per acchiappare una fascia di pubblico che non è ancora stata giustamente sensibilizzata, per così dire, no? Adesso vediamo un po' l'altra fascia, la fascia di chi si può permettere di comprare questo libro. Non sono certamente gli studenti, no? È un libro un pochino caro, che però poi dopo, come abbiamo visto coi precedenti volumi, dei grandi, bellissimi volumi del Meridiano, vanno poi diminuendo di prezzo uno o due anni dopo. Comunque non voglio fare questo sgarbo a Mondadori a dire al pubblico: aspettate un momento, perché c'è anche bisogno di essere più vicini al momento in cui il libro esce e in cui tutti i recensori vedono in infilata, dice, in prospettiva tutto il lavoro che si è stato fatto in questi, non si spaventa se le dico che ci sono 70 anni di poesia, 70 anni di poesia, non è poco. Certo. Io stessa sono un po' sbalordita di aver lavorato tanto. E i due meravigliosi curatori dell'opera, che sono Paolo Ragazzi e Giancarlo Pontigia, dice che fra di loro ridevano dicendo: ma siamo sicuri che questa Maria Luisa Spaziani sia una persona sola?
Forse sono Maria
e Luisa. Perché avrebbe potuto coprire la necessità di un meridiano o con la poesia, come purtroppo soltanto è stato fatto, o con la prosa, racconti e romanzi, o con il teatro, o con le sue traduzioni importantissime, molto importanti, dal francese, dal tedesco e dall'inglese, oppure addirittura con gli aforismi, perché ne sono stati pubblicati pochi, ma scritti più di 500, no? E allora uno di questi avrebbe dovuto avere il suo meridiano, invece è una sola persona. Ma quand'è che dormiva? Ma quand'è che viveva? Invece no, io non me ne sono accorta, perché è arrivato tutto naturalmente e con gioia. Le dirò un particolare che molti dicono che me la sto inventando. Quando insegnavo all'Università di Messina, essendo moltissimi dei nostri studenti dei calabresi, erano costretti, se volevano tornare a casa la sera, a prendere un certo traghetto che partiva a mezzanotte. Allora mi dicevano: signora, per carità, ci passi questa sera, se no dobbiamo venire domani, fatiche, viaggi dal paese alla cittadina, alla città, magari l'asino certe volte, addirittura cose di questo genere. Allora, per accontentare questo gruppo di studenti che dovevano assolutamente passare l'esame la sera, stavamo lì fin quando non fossero finiti. Risultato, io tornavo all'albergo che, grazie a Dio, era vicino all'università a mezzanotte a l'una. Stanca, morta, perché era stata una giornata di massacro, no? Cosa avrebbe fatto una creatura comune? Sarebbe andata a letto. E no, io dovevo trovare qualche cosa ancora che... E allora traducevo 40 versi a rima baciata di Racine, del teatro di Racine.
E volevo parlare appunto di questo aspetto del suo lavoro. Tra l'altro, visto che per Mondadori è uscito recentemente anche una Madame Bovary tradotta da lei. Mi racconta un po' il suo incontro con Flaubert.
Guardi, io quando faccio la bibliografia delle opere che ho pubblicato, che sono circa 45, ho sempre voglia di metterci Madame Bovary, perché 3 anni di lavoro proprio appassionato, maniacale, intenso per tradurre Madame Bovary, fanno sì che quello diventi un libro mio a un certo punto, no? Insomma, Flaubert è meraviglioso, è meraviglioso, proprio non c'è nessuno come lui che riesca a infilare delle piccole particolari. Madame Bovary sente questo vuoto nella sua vita, sente che il suo matrimonio non ha nessun significato, sente che si annoia bestialmente, che non sa cosa fare. E gli viene l'idea, lei che non è particolarmente credente e osservante, di andare a parlare col parroco. Allora va dal parroco e dice: signor parroco, io da qualche tempo ho come un vuoto, un'oppressione. Cara, lo sapevo, lo immaginavo. Il rialzo dei prezzi degli ortaggi ha portato tutte le donne in grave... No, signor, non si tratta di quel... Ah, il cambiamento del tempo. Guardi che fra il settembre e l'ottobre c'è sempre un momento in cui il corpo si... No, io sto bene di salute, non è quello. È che sa, interiormente... Ah, lei deve rifare i mobili della casa, immagino, qui l'interiore non... No, signora, lei cerca di spiegare, non trova le parole. Guarda, io sto inventando e non sono le parole di Flaubert. Non trova le parole giuste per dire che c'è qualcosa nella vita che non la convince, non la conquista, non la rapacifica. E lui dice: vada a casa, beva acqua, tutti i giorni bisogna bere molta acqua, preghi alla sera, non si dimentichi di dire, vedrà che queste piccole cose sono cose da niente, passano, buongiorno. Ora, al giorno d'oggi capita soventissimo, a me capita sovente, di sentire che una persona è inquieta, è triste, c'è qualcosa che non va, e attribuirla subito a un fatto razionale. La IMU, ha dovuto pagare l'IMU, lei, proprietario, lei non ci voleva l'IMU quest'anno, eccetera. Non è l'IMU, è che io sono infelice. Sono infelice perché non riesco più a amare nessuno, ma valla a dire alla gente, ti ridono in faccia, se non ci riesci provi, no? A cose di questo genere. E rispondono sempre in questa maniera. Lo so, sai, ragazze quell'età lì danno tanti rompicapi, ma il tempo passa in fretta, presto avranno 18 anni, come se fosse una consolazione. Presto perderò i miei figli, andranno nelle gang di periferia, si drogheranno, non avranno voglia di studiare, no? No, è tutto un altro discorso.
Abbiamo parlato del suo incontro con Flaubert, parliamo di un altro incontro che invece è stato fondamentale nella sua vita, l'incontro con Eugenio Montale. È anche molto divertente proprio il vostro primo incontro, è vero?
Con Montale io ho passato... In certo senso tutta la vita, perché ho l'impressione di aver sentito la sua poesia quando cominciava appena a leggere. Non è vero, ma l'impressione è questa. E quando dico la sua poesia mi riferisco alla prima parte di Ossi di Seppia, che tutti dovrebbero leggere tutti gli anni. Come il famoso G.B. Angioletti diceva, che ogni italiano ogni anno dovrebbe leggere Verga, Mastro Don Gesualdo. Io non lo so, io non ho voglia di rileggere Verga tutti gli anni, francamente no. E però consiglio a tutti, per favore, prendete i poemetti di Mediterraneo, che sono nella prima parte di Ossi di Seppia, e leggetevi quelle, è un tale nutrimento, è come il bambino attaccato alla mammella proprio, no? Che sorbe le prime, è una tale meraviglia. Allora, io avevo dentro Montale senza conoscerlo, quando improvvisamente, come io racconto in questo Montale e la Volpe, che è un piccolo Oscar Mondadori, molto divertente, molto umoristico, Montale viene, accetta di venire a pranzo a casa mia, del tutto inaspettato, del tutto tutti sbalorditi e preoccupati, perché Montale era enorme, no? L'idea di dire vengo a pranzo da te, cioè, è una cosa incredibile. Allora, e poi siamo stati molto vicini per 14 o 15 anni, perché io andavo a lavorare a Milano, avevo loro un impiego là, perché lui veniva a trovarci a Torino, eccetera, eccetera. E in questi 15 anni naturalmente c'è stato di tutto, soprattutto una vicinanza poetica, questo senz'altro c'è stato, cioè un parlare di poesia, che cosa non è la poesia, come la gente pensa che la cosa sia, eccetera, eccetera, no? E poi proprio sottoponendoci le nostre poesie a un primo importantissimo e definitivo giudizio proprio, no? Allora, su Montale, dopo la sua morte nell'81, sono stati scritti tanti libri, tanti libri, ma tutti un pochino uguali, cioè l'uomo che dava poco confidenza alla gente, l'uomo ritroso, l'uomo meditabondo, l'uomo studioso. Non era tutte queste cose Montale, perché in realtà tempo ne perdeva tanto, gli piaceva andare al ristorante alla sera, gli piaceva andare a vedere le piccole fiere delle città e dei paesi, gli piacevano tante cose che niente avevano a che fare con la figura istituzionalizzata del poeta, con la P maiuscola, no? Allora mi è venuta un'idea, io che ho tanto riso con Montale, io che mi sono tanto divertita, e quanto l'ho visto ridere, no? Perché non raccontare qualcuna di queste storie? E ne sono venuti fuori una quarantina addirittura proprio, no? Che toccano o subito direttamente Montale o indirettamente. Cioè Montale mi ha raccontato che ho saputo che ieri Montale tu hai fatto questo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma mi sono molto molto divertito. Ma una di quelle che vengono più citate dai giornalisti, dagli intervistatori, è la famosa storia del peschereccio. Allora, io e la mia meravigliosa famiglia andavamo sempre al mare di qua e di là, e un anno siamo capitati a Milano Marittima, ovvero a Cervia. A Cervia io non potevo vedere la vita di spiaggia, questo rito borghese, no? Andare lì alle 10 del mattino, mettersi il costume, prendere il sole, tutti insieme in mare, poi all'una a pranzo. No, dico io, non va questo, perché all'una comincia quel periodo in cui il mare mi piace, che vanno via tutti, e io e il mare parliamo, no? E gli dico a mio padre, che invece mio padre voleva che ci attenessimo una certa disciplina, cioè non puoi costringere le cameriere a non portarti il primo a portartelo dopo la frutta, non si fanno queste cose, eccetera. Vabbè, un giorno incontro sulla darsena, la piccola darsena, tre o quattro ragazzi che mi raccontano che due volte alla settimana partono col peschereccio e vanno alla pesca nell'Adriatico e stanno via una notte o due. E io non so come ho detto, perché non mi prendete con voi? Mi piacerebbe passare una notte in me. Beh, signorina, no, veramente, Sam, non l'abbiamo mai fatto. Insomma, con una mancia si lasciano convincere. Partiamo. Urla di mio padre, di mia madre, di tutti, naturalmente. Montale non era ancora arrivato. Partiamo. Andiamo a questa pesca, la notte bellissima, tutti sti ragazzi avevano portato la chitarra, mi facevano la serenata, si chiacchierava, si rideva ed erano le 10 di notte. Intanto chiacchierava col cosiddetto comandante, diceva ma qui siamo nell'Adriatico, c'è ancora la Jugoslavia che non ci è molto amica. Non ci sono dei pericoli? No, signorina, per carità, dei pericoli. Sì, qualcuno, c'è qualche mina vagante. Ecco, appunto, dicevo, qualche mina vagante. Se incontrassimo una mina vagante, come faremmo a saperlo? Ah, in questo caso c'è una cosa sotto la chiglia che quando incontra un corpo duro scoppia la campana, che è assordante. Vabbè. E in questi casi? E in questi casi cercheremo di mettere in mare una scialuppa. Ah, buona prospettiva. Insomma, io vado a letto, per così dire, nel saccone, raccomandandomi a Dio. Quando le 2 del mattino scoppia la campana, un fragore da rompersi i timpani, no? Tutti sti ragazzi, 15 o 16, oh, chi pregava, chi era in ginocchio, chi bestemmiava, chi... un disastro. Amina, amina, amina. Dico, ci siamo. La mia avventura la volevo, l'ho trovata. Allora il cosiddetto comandante chiama uno che si chiamava, non so se Raffaele, e gli mette un rudimentale scafandro e lo calano giù per vedere sotto la barca che cosa si fosse incagliato. Cosa pericolosissima, perché bastavano dei movimenti per far scoppiare la cosa. E questo non veniva su, una tensione. Io me la ricordo adesso come un elastico che stesse per spezzarsi da sé. Finché viene su un ragazzo e scoppia a ridere e dice: maledetti ossi di seppia, perché questo gabbione fatiscente si è rimpigliato in un osso di seppia che si era staccato dalla sipia, evidentemente, no? Allora tutti hanno incominciato a dire: lo dicevo io che non era niente, non si è spaventata signorina, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, come Dio vuole. Nessuno sapeva che ossi di seppia era il titolo di Montale, perché erano proprio ignoranti e analfabeti. Allora siamo arrivati alla darsena e chi c'era? Montale. Montale, che ho detto, oddio, dico, non è che Montale si possa permettere di sgridarmi di qualcosa, perché sono una creatura adulta, però essere andata 2 notti in mare con i marinai, con i pericoli possibili, probabilmente sarà arrabbiata. Allora lo blocco subito dicendo: Eugenio, quanto ti detestano in questa zona, tutti dicono maledetti ossi di seppia.
Un paio di domande. Una mi veniva di riprendere quello che a cui lei accennava sull'infelicità che spesso vivono e si trovano a vivere anche molti giovani, molti ragazzi. Ecco, per lei la poesia è sempre una via per la felicità?
Per la felicità in senso diretto no, se no diventerebbe per esempio uno di quei medicinali in farmacia che non hanno bisogno di prescrizione. No, è però molto importante per dare importanza alla vita. Le faccio un esempio banalissimo. Un ragazzino di quinta elementare che si innamora della sua bionda compagna di classe, no? Cosa fa stranamente anche nella nostra epoca? Scrive una poesiola. E questo avviene ancora oggi, all'insaputa dei genitori che direbbero: cretino, cosa fai, eccetera, eccetera, no? O anche il maestro che sorriderebbe dicendo: ma sono residui del passato. Il ragazzino dice: hai i capelli come il grano, e c'è un bel sole in cielo. Io ti voglio bene. Ora, queste parole di una banalità assoluta sono però quelle che dicono tutto. Quello che dicono, anche se lui ha usato una metafora che c'è da 2000 anni, il grano, il biondo, eccetera, eccetera, no? È un'espressione come ti voglio bene o ti amo che è un gettone spuntato, è un luogo comune. Ciò nonostante, quei pochi versi che il ragazzino ha messo insieme sono un unicum nell'universo. C'è lui e questa ragazza. C'è questo legame. Ha sentito di toccare un terreno proprio, che non è copiato, che non è imitato, E lui, che ha visto la ragazzina probabilmente per la prima volta, gli è venuto in mente che il colore del grano è simile ai capelli di questa bambina. Insomma, no? Lo stesso succede anche a livelli diversi. Quando uno scrive una poesia, pensa di aver detto qualcosa, e ha ragione nel pensarlo, qualcosa che nessuno aveva detto prima. Perché magari è stato detto 2000 volte, ma il modo con cui l'hai detto, l'angolazione da cui questa cosa è presa, è sempre unica.
In lei come si compie il verso? Come nasce?
Guardi, Gabriela Mistral, la grandissima poetessa, che fra l'altro, ma dico fra l'altro perché sembra perfino banale ricordarlo, ha vinto il premio Nobel per la poesia nel 1945, il primo dopo la guerra. Quando un giornalista, un critico, qualcuno gli ha detto come nasce il verso, e lei ha detto le risponderò come dopo di me risponderanno tanti altri, perché non si può variare la formula. Il segreto della nascita di un verso sta fra me e Dio.
Noi forse non abbiamo detto che ci troviamo nella sua casa, in questo studio tappezzato di libri in cui lei ci sta accogliendo. Ecco, quando ci ha accolto, facendo riferimento ad un po' di raucedine che aveva e che forse la infastidiva, ecco, diceva: ma io non mi sopporto più, quanto mi sono antipatica, chiaramente scherzando. Come si vede Maria Luisa Spaziani?
Guardi, io mi vedo esattamente come mi vedevo a 30 anni, non c'è una grande differenza, perché i progetti sono molti e non sono come quei vecchi che guardano soltanto al passato. Il mio passato, se esistito, è esistito in forma di poesia al presente, cioè le poesie che si riferiscono alla cosa passata sono poesie che io ho scritto sentendole e adesso rileggo, leggo sentendole, no? Quindi, però, resta il fatto che il corpo non è più una metafora di noi stessi. Per esempio, io giocavo a tennis, è stata la mia grande passione proprio. E poi da molti, molti anni vado a Cortina d'estate, dove ci sono le belle passeggiate, lo sappiamo, ma anche le scalate. Io fino a 4 anni fa facevo qualche piccola scalata, piccole naturalmente, no? E quindi il mio corpo respirava e godeva del fatto di inglobare tanto azzurro, tanta aria, tanto piacere dei muscoli che si muovono. Purtroppo, per colpa di una vecchia radice, di una quercia, Cortina, senza volere ho dato un calcio a questa radice, la quale giustamente si è arrabbiata perché aveva fatto un poemetto in difesa delle piante. Perché la gente non ama abbastanza la botanica. Ci ho detto, ho dato un calcio alla radice e quella giustamente mi ha rotto 2 dita dei piedi. E forse non soltanto, perché da allora sono passati 3 anni ormai, io ho difficoltà a camminare, non per le ossa ossicine che si sono rimesse insieme, ma perché questa caduta ha misteriosamente toccato l'equilibrio. Ecco, per cui posso camminare anche abbastanza bene, però ho una voce interiore che mi dice guarda che stai cadendo, guarda che stai cadendo, guarda che stai cadendo, e io rischio di cadere. E questo, siccome vivo sola e la casa è anche piuttosto grande, devo aiutarmi con un piccolo trespolo per essere sicura che non cada, perché se cado chi viene a prendermi?
Per chiudere, il tratto del suo carattere che le piace di più?
Il senso dell'avventura. Questo sì proprio, ecco, l'idea di incominciare una cosa senza borghesemente chiedermi ma poi come va a finire, ma poi come va a finire, no? Il senso dell'avventura. E purtroppo qualche volta anche il rischio di affrontare delle cose che non sono di esito sicurissimo. Ora, per esesempio, sto per fare ben 3 processi. Speriamo bene.
Molti auguri, signora Spaziani. Grazie di averci accolto nella sua casa.
Grazie signora Spaziani di questo, veramente di questo bellissimo, toccante, commovente incontro e di questa storia che appunto abbiamo raccontato, la storia di Maria Luisa Spaziani, che ringraziamo ancora di essere stata in nostra compagnia. Thank you.